Bene, buon pomeriggio a tutti. Apriamo i lavori di questa sesta seduta del Consiglio Comunale. Cominciamo con la trattazione delle interpellanze, in particolare la prima, la 360 del consigliere Magliano, avente ad oggetto totem della pace tricolore, scopri le differenze. Risponde l'assessore Unia. Prego, assessore.
Grazie Presidente. Il consigliere Magliano ha presentato un'interpellanza sull'opera del Totem della Pace Tricolore, monumento realizzato su disegno di Mario Molinari dedicato alla pace, ai diritti umani e alla fratellanza fra i popoli, installato in prossimità del Parco della Pellerina nel maggio 2011. E ne segnala in seguito a un sopralluogo con un gruppo di cittadini le condizioni di degrado dovute a compimento di atti vandalici. Amiat, nella nota richiesta, dopo un'ispezione, conferma la presenza di grandi scritte che ne hanno deturpato l'opera. In merito alla pulizia dell'area circostante non ha rilevato particolari problematiche, ma riconosce tuttavia che l'intenso affollamento dell'area in occasione del periodo di carnevale ha richiesto e sta ancora richiedendo qualche intervento supplementare avente carattere straordinario. La frequenza ordinaria di passaggio nella zona normalmente è di 3 volte alla settimana. La divisione servizi tecnici, servizi edilizia per la cultura in un'approfondita relazione rende noto che le opere d'arte presenti in spazi pubblici della città ammontano a circa ad oltre 200 manufatti. In questo numero sono comprese 8 fontane complete di impianti per il circolo e sollevamento dell'acqua, 76 monumenti storici sottoposti a tutela della sovrintendenza e alcuni dei quali sono monumenti di notevoli dimensioni, 39 opere d'arte contemporanea e moderna distribuite in parchi, rotonde, eccetera. Tutto ciò premesso, per far fronte seppure in modo limitato alle opere di manutenzione che necessita questo particolare patrimonio, nello stanziamento a bilancio 2017 è stato inserito l'importo di 100.000 euro, che ha consentito all'ufficio tecnico che cura la manutenzione del patrimonio in discorso, servizio edilizia per la cultura, di predisporre, ultimare e validare un apposito progetto esecutivo di manutenzione ordinaria. Attualmente è stata individuata con appalto pubblico la ditta che eseguirà le opere programmate, tuttavia i lavori non sono iniziati in quanto si è attesa del riaccertamento dei fondi sul bilancio 2018. Per quanto sopraesposto è preso atto della segnalazione pervenuta, nella quale si evidenzia che l'opera Totem della Pace dello scultore Molinari è stata imbrattata nella parte più bassa, con scritte apposte con vernice nera sulla miera metallica, si comunica che appena verranno sbloccati tali fondi, nel rispetto delle priorità di intervento a progetto, l'ufficio potrà provvedere alla pulizia richiesta per mezzo della ditta specializzata già individuata. Si riferisce inoltre che il servizio tecnico sta predisponendo un aggiornamento della schedatura dei monumenti ed opere d'arte contemporanee presenti sul suolo cittadino. Tale lavoro si prefigge di acquisire una puntuale conoscenza dello stato manutentivo dell'importante bene patrimoniale. Evidenziate in tal modo tutte le criticità esistenti, tra cui rientra anche il rilevamento degli imbrattamenti a cui i monumenti sono sottoposti, si potrà intervenire con una maggiore e più efficace opera di salvaguardia e conservazione dei beni in discorso. Il comandante del Corpo di Polizia Municipale, con una nota, chiarisce che nell'ambito della riorganizzazione iniziata il 1 febbraio scorso non è ancora stato previsto che un unico reparto si dedichi al controllo e alla sorveglianza del patrimonio artistico, culturale e monumentale della città. Tale verifica, infatti, erano e continuano a essere in capo a tutto il personale nell'ambito dei servizi operativi del territorio. Dopo aver reso noto al consigliere Magliano le relazioni pervenute ai vari servizi, concludo comunicando una mia particolare personale considerazione. Per la particolare posizione non è auspicabile a protezione del monumento predisporre delle attrezzature per prevenire agli oltraggi dell'opera, senza allo stesso tempo compromettere l'estetica, tenendo conto altresì che non si avrebbe comunque la garanzia della inviolabilità.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Magliano.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Le chiedo poi di avere la nota che ha letto in aula. È evidente che un monumento come questo, comunque la simbologia che porta con sé e il luogo in cui è situato, cioè alle porte della città, almeno perché arriva da Corso Regina, comunque danno un significato emblematico di quello che rappresenta, di quello che ha rappresentato per la nostra città, e mi piaceva fare questo gioco tra le condizioni in cui versa quella struttura lì in loco e quello invece che è iperpulito proprio vicino all'ufficio della sindaca. Non so se ha notato il scoprire differenze, perché quello è assolutamente lindo e a differenza di quello che abbiamo in Corso Regina. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso, assessore, è che non ho capito dalla sua risposta il quando e il come. Nel senso che noi sappiamo che abbiamo messo lì 100.000 euro, tra l'altro l'assessora Leon di questi 100.000 euro mi aveva già parlato quando si parlava del monumento dell'autiere, cioè quello che abbiamo invece in Corso Unità. Con questi 100.000 euro dovremmo praticamente occuparci di 76 monumenti e 8 fontane. E io non saprei che cosa dire in questo momento a chi mi ha fatto la segnalazione. Innanzitutto, se per la città è importante o meno questa tipologia di monumento. Primo dato, perché non ho capito se nell'elenco delle priorità, perché questi 100.000 euro penso che avessero già una loro scaletta di priorità, se questo monumento sta scalando questa scaletta per capire se può essere fatto all'inizio, a metà o quando. Primo dato. Secondo, se verrà fatto, e che visibilità lei sulla possibilità che dopo gli accertamenti di cui lei parlava nel suo intervento ci sia una disponibilità fattiva, perché oggettivamente al di là della questione dei vigili che pensano legittimo che non sia necessario avere un nucleo ad hoc che abbia anche questa delega, mi pare che sia una risposta che è degna del miglior Arnaldo Forlani dei buoni tempi, perché non riesco a capire quando, come, con che risorse, se dentro le risorse di 100.000 di cui parlava c'è anche questa tipologia di intervento, per cui mi rimetto alla sua buona volontà di darmi qualche indicazione in più in aula, oltre a quello che mi fornerà, o se vale la pena approfondirla in commissione. Dico già che come gruppo consigliare comunque stiamo preparando un fascicolo dove cercheremo di edurre la città e l'amministrazione di tutti questi monumenti che sono a disponibilità della città, che ad oggi non hanno nessun tipo di manutenzione. Per cui mi dica lei cosa preferisce, se darmi qualche indicazione in più sulle tempistiche, sulla fattibilità dell'intervento, anche perché stiamo parlando veramente della pulizia della parte bassa, perché più in alto non riescono ad arrivare a imbrattarla, o se vale la pena approfondire in commissione. Grazie.
Assessore Unia vuole integrare? Prego.
Sì, grazie Presidente, ma le osservazioni del capogruppo Magliano sono, trovo, abbastanza pertinenti, perché comunque effettivamente non è stata data una data specifica che è subordinata all'approvazione del bilancio, per cui dobbiamo fare appunto la verifica di questi fondi e vedere dove sono a bilancio. Magari ne avremo di più, magari di meno, però finché non abbiamo chiuso il bilancio non lo sappiamo questo. Premesso questo, penso che si possa mettere un po' più di attenzione su quella, proprio per la specificità, anche perché si nota veramente tanto effettivamente il danno. Quindi posso provare da parte mia a cercare di capire in maniera più approfondita e magari darle una risposta anche scritta successivamente alla seduta di oggi, per dirle quali saranno poi gli interventi, in che ordine, eccetera. Questo mi posso impegnare a farlo.
Consigliere Magliano.
Sì, grazie Presidente, ma io farei così: non chiedo l'approfondimento in commissione. È evidente che mi piacerebbe sapere, una volta approvato il bilancio, che può avere uno, due o tre mesi, dopo questa data, entro quanto interveniamo su quel monumento lì, oppure l'assessora Leon le dice: no, guardi, assessore Unia, ne abbiamo altri 8 sui quali dobbiamo intervenire, tra cui quello dell'autiere, per cui non siamo in grado di far seguito. Quindi, detto questo, per me va bene così. Subito dopo l'approvazione del bilancio, se l'assessore mi manda una comunicazione al gruppo, capiremo come agire di conseguenza. Grazie.
Bene, grazie. Passiamo alla successiva, sempre del consigliere Magliano, la 287, trappole per cittadini in piazza Zameno. Colpa degli alberi o dell'amministrazione che non interviene? Risponde l'assessore Unia, prego.
Grazie Presidente, questa è una risposta leggermente più articolata invece di quella precedente, perché ha richiesto ulteriori approfondimenti. Allora, provo a riassumere brevemente. Il Servizio di Gestione Grandi Opere Verde Pubblico ha disposto un'ispezione in loco effettuata dai propri tecnici per valutare direttamente le problematiche esistenti nel giardino in questione. Si è preso atto che effettivamente il giardino necessiterebbe di un intervento di manutenzione straordinaria per rimuovere la pavimentazione di tutta la piazza, realizzata con marmette autobloccanti, e sostituirla con una di tipo più adeguato, vista anche la presenza di alcuni grossi platani, le cui radici hanno provocato un innalzamento e o rottura della pavimentazione esistente, di alcuni interventi che riguardano l'arredo urbano e parte della recinzione retrostante il campetto da pallacanestro. Da una prima valutazione di massima effettuata dagli uffici tecnici si è conteggiato che un tale intervento necessiterebbe di una spesa di almeno 50.000 euro. Purtroppo al momento il servizio gestione grandi opere comunica di non disporre di questi fondi, fondi sufficienti per effettuare tale lavoro. La relazione si conclude con il servizio che si dichiara disponibile prossimamente a valutare congiuntamente con la circoscrizione 4, che si occupa della manutenzione ordinaria del giardino, e con l'assessorato l'eventuale inserimento di tale lavoro nei prossimi interventi di manutenzione straordinaria. Amiet comunica di aver già fornito in passato nota sull'argomento richiesta a seguito della presentazione di un'interpellanza alla Giunta da parte dei consiglieri della circoscrizione 4, nel settembre 2017 avente oggetto bivacchi notturni nel Borgo Vecchio Campidoglio, con attenzione specifica verso Piazza Risorgimento e il giardino Zamenhof. In quell'occasione l'assessorato, nel dare risposta, comunicò che la pulizia manuale del giardino Zamenhof è svolta da Amiet nelle prime ore del mattino, sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio della città, con frequenza di intervento di 4 giorni su 7, di norma le giornate martedì, giovedì, venerdì e sabato. Comunico altresì che gli operatori Amiet per Piazza Zamenhof svolgono servizi aggiuntivi e prestano un'attenzione particolare finalizzata all'igienizzazione dell'area anche nelle giornate non previste dal piano di lavoro, per asporto di bottiglie di vetro e scarti alimentari sparsi nei pressi delle panchine. Fatta questa premessa, con una recente relazione richiesta per questa interpellanza, Amiet conferma i suddetti passaggi nelle giornate indicate, nelle prime ore del mattino, e rende noto che di compiere anche un'integrazione di norma mensile mediante spazzamento automeccanizzato. Conferma inoltre, soprattutto nel periodo primavera-estate, quello di maggior frequentazione del giardino, di continuare ad effettuare interventi aggiuntivi su bottiglie di vetro e scarti alimentari abbandonati da persone senza fissa dimora nei pressi delle panchine. Il comandante del Corpo Polizia Municipale, per quanto di competenza, comunica che il proprio personale svolge interventi quotidiani a tutela del decoro, operando nell'area del Borgo Vecchio Campidoglio, incluso il giardino dedicato alla memoria di Zamenhof. La zona è monitorata dal personale del Comando Sezione 4 e dai controlli svolti nel tempo sono emerse alcune criticità, puntualmente segnalate dagli uffici competenti per i ripristini, quali rifiuti abbandonati sulle panchine da rimuovere, una rete da ripristinare dietro le porte del campo da giochi polivalenti e alberi da potare. Nel corso del 2017 sono stati trattati relativamente alla zona del borgo sopracitato 10 esposti di varia natura, soste irregolari, disturbi, eccetera. Il personale intervenuto ha provveduto a sanzionare comportamenti non regolari degli utenti nelle aree comuni e degli automobilisti e in alcune occasioni a segnalare agli uffici le anomalie riscontrate, quali erba da tagliare, segnaletica da ripristinare o poco visibile, manto stradale dissestato. La zona del Borgo Vecchio Campidoglio è presidiata da una pattuglia del Comando Sezione 4, quotidianamente in orario pomeridiano, una pattuglia destinata alla vigilanza del mercato svizzera ogni mattina, compresa il sabato dalle 8 alle 15 circa, una pattuglia che giornalmente, escluso sabato e festivi, effettua vigilanza dell'uscita agli alunni di scuola Manzoni e dall'attraversamento di Corso Svizzera in corrispondenza di via Musinè. Due o più punti di controllo settimanali delle pattuglie di zona in orario pomeridiano in Corso Svizzera, zona Martinetto, per verifiche di polizia stradale e di presidio del territorio al fine di evitare anche lo stazionamento delle meretrici. Complessivamente nel 2017 sono stati espletati esclusivamente nella zona del Borgo e di via Nicola Fabrizi 82 servizi di controllo, di cui 53 in Borgo Vecchio Campidoglio e 29 in via Nicola Fabrizi, dai quali sono derivate 1.850 violazioni al codice della strada, 999 in Borgo Vecchio Campidoglio, 851 in via Nicola Fabrizi. L'attività di controllo del territorio, nell'ottica della prevenzione e repressione di azioni eventuali criminose, viene svolta prioritariamente dalle forze di polizia statali per specifica competenza. La polizia municipale, tuttavia, interviene direttamente, ove possibile, in casi incidentali e strettamente connessi allo svolgimento della propria attività di istituto, quali la flagranza di reato, controlli di polizia, eccetera. Durante gli interventi degli agenti non è stata constatata la presenza di soggetti sospetti all'interno del giardino. I controlli proseguiranno con le modalità già poste in atto e compatibilmente con gli altri compiti di istituto, anche in orario serale e notturno. La circoscrizione 4, con una mail del presidente Cerrato sulle condizioni della pavimentazione, cui il punto 1 dell'interpellanza, evidenzia che l'intervento sarebbe assolutamente necessario, ne conferma la straordinarietà e pertanto la competenza del servizio gestione grandi opere. Sul punto 2 dell'interpellanza, il presidente Cerrato ritiene i passaggi Amiat non sufficienti e che sarebbe opportuno fossero accompagnati più che da un'idropulitrice, cito testualmente, con un lanciafiamme. Conclude la sua nota personale in merito al punto 3 dell'interpellanza.
Chiedo scusa, assessore, io invito i consiglieri a prendere posto perché faccio fatica io a sentire l'assessore che a un metro e mezzo da me l'interpellanza è complicata e lascerei parlare nel silenzio che merita l'assessore, grazie.
Conclude la sua nota personale in merito al punto 3 dell'interpellanza facendo presente che il piano di intervento dei vigili urbani è di competenza solo sul regolamento del decentramento del presidente di circoscrizione, ma non sono stati ancora approntati gli atti e le determine necessarie per renderlo operativo e sottolineando inoltre come a parere suo il controllo e la vigilanza dell'area andrebbe aumentata.
Grazie assessore. Prego, consigliere Magliano.
Sì, grazie Presidente, ma come ho fatto prima chiedo all'assessore di avere la nota che ha letto in aula, che ha letto la velocità della luce, al di là della, mi auguro, battuta del Presidente Cerrato perché quando parla di lanciafiamme, questa è un'interpellanza che parlava sia di persone che stanno lì come di cose, cioè di rifiuti, mi auguro che, e tra l'altro non sarebbe neanche il massimo di questa stagione perché sono tante foglie secche degli alberi per cui faremo un bel falò, ma mi auguro che nelle missive che le ha mandato ci sia anche un po' di ironia. Ecco, io mi soffermerei, il secondo e il terzo punto li ho colti e di fatto rappresentano la situazione qual è, però mi soffermerei sul primo punto perché il vero tema è che noi oggi su Campidoglio in commissione facciamo tutta una serie di riflessioni importanti sull'accessibilità, sui parcheggi, poi Piazza Zamenhof, tra l'altro inaugurata in questa consigliatura mi pare, è un luogo che un po' rappresenta una delle aperture della zona pedonale di Borgo Campidoglio, luogo che tra l'altro ha il suo bar, alla sua zona, alla sua area dove si può giocare, ci sono delle panchine in quella zona, luogo che potrebbe essere oggettivamente nelle disponibilità di tanti cittadini che potrebbero utilizzarlo come luogo di ritrovo. Vedi assessore, il mio problema nasce da qui, noi su quella zona proviamo a mettere qualche centinaia di migliaia di euro grazie a progetti europei, se ne è parlato in commissione con l'assessore alla pietra. Io penso, e sono sicuro che lei un salto lì lo farà, che la conformazione del terreno di quella zona fa sì che quando piove quel luogo sia completamente inaccessibile, ma non dico a starci, proprio al transito, primo dato. Regolarmente vi sono dei problemi anche per chi ha la sua attività commerciale lì. Quel baretto è un baretto che a mio giudizio ha una valenza di controllo sociale di quello che accade in quella piazza, secondo me è eccezionale. Io le chiederei, magari coi suoi uffici, ci mancherebbe, io non sono solito, come fa qualche consigliere di maggioranza, partecipare a tavoli tecnici dell'amministrazione, ma di approfondirlo, perché quella zona lì è una zona che può essere il punto, a mio giudizio, il punto di svolta anche di come dialoghiamo rispetto all'area Campidoglio e rispetto alla pedonalizzazione. Queste radici, sarebbe stata una delle interpellanze che avrei voluto farle in futuro, quando abbiamo questa tipologia di alberi che oggettivamente dopo decine e decine di anni hanno le radici che iniziano a far saltare il pavimento, che cosa fare? Perché questo secondo me capiterà n volte in questi 3 anni e mezzo che abbiamo davanti, affrontare questo problema. E terzo, penso che possa essere strategico anche come punto di osservazione di ciò che accade. Per cui io, Presidente, sono non posso dirmi soddisfatto della risposta solo perché mi pare che se l'intervento di cui stiamo discutendo sono 50.000 euro, sono abbastanza convinto che se una cifra di queste dimensioni, se uno ha voglia di farlo, i soldi li trova. È disponibile a dare una mano a ragionare, ma addirittura li può trovare in un accordo con soggetti commercianti della zona, non lo so, ci si può inventare qualcosa. L'unica cosa che mi preoccupa è che quando si parla di Campidoglio quella piazzetta non è considerata all'interno di Campidoglio. Quindi noi oggi abbiamo il problema della pedonizzazione di Campidoglio. Stamattina mi è arrivata una telefonata da parte dei gestori della scuola paritaria che c'è lì, che non essendo assolutamente non essendo stati ascoltati, avranno un problema che i genitori non sanno come portare i bambini, non sanno come portare i bambini lì davanti. Quindi sono una serie di cose che mancano sulla gestione Campidoglio. Forse dentro tutti i progetti che si sono pensati di mobilità dolce, progettazione condivisa, tener conto anche di quella piazzetta che durante il giorno è il luogo dove ci sono dove gli anziani vanno perché stanno facendo la spesa. Al pomeriggio ci sono tanti ragazzi che a volte vanno a giocare lì a pallone, alla sera può essere un punto di ritrovo. In queste condizioni basta che faccia due gocce d'acqua e la piazza è inaccessibile. Quindi io non sono soddisfatto della risposta, chiederei all'assessore invece su questo sì di prendersi l'impegno di un ragionamento con i suoi uffici, perché se la cifra è quella forse possiamo fare un bel ragionamento. C'è anche una piastra polifunzionale sportiva, potrebbe essere un'ulteriore possibilità di ragionamento, visto che alcuni interventi si riescono a fare, e magari da lì si può ragionare per qualcosa di innovativo anche per questa amministrazione, sapendo che c'è un imprenditore, un piccolo artigiano, un commerciante che ha lì il suo bar, ha un dehors, e le assicuro che il fatto di tenerlo aperto fino a una certa ora permette di avere qualche paio di occhi in più per guardare cosa sta capitando in quella zona. Grazie.
Prego, assessore.
Innanzitutto ringrazio per suggerimenti il consigliere Magliano, che terrò in considerazione, e se vorremmo anche fare un percorso insieme in loco, secondo me potrebbe effettivamente avere un buon risultato. Io ho abitato tra l'altro proprio in quella piazza, per un anno ho abitato proprio lì, davanti, la casa che c'è, non nella piazza, ma... esatto, l'integrato è iniziato subito dopo, no, al di là della battuta, esatto. Al di là della battuta, effettivamente, ma parlo del 98, quindi parlo di un po' di anni fa, di un po' di anni fa, e effettivamente quello è sempre stato un bel luogo di aggregazione, e la sera un po' meno, perché la sera è sempre stato un po' frequentato non benissimo, però devo dire che si potrebbe fare qualcosa, secondo me potrebbe funzionare bene, quindi mi prendo l'impegno di approfondire.
Bene. Proseguiamo i nostri lavori, sempre con l'assessore Unia. Chiederei se è disponibile al collega Lubatti di esporre l'interpellanza, la 65-19. Intanto per il verbale, l'interpellanza precedente, la 287, vista registrata la non soddisfazione del consigliere Magliano, è assegnata in commissione consigliare. Dicevo, Lubatti, 65-19, piazza Santa Rita fruibile e sicura. Risponde l'assessore Unia, prego.
Ho vissuto anche qui, no. Come qualcuno. Grazie Presidente, ringrazio il consigliere Lubatti per questa interpellanza, dove si richiede l'aggiornamento sulla situazione panchine di Piazza Santa Rita. In merito, il 26 ottobre 2017 era stata presentata un'interpellanza da parte dei consiglieri del gruppo del Partito Democratico e Moderati per Fassino della circoscrizione 2. Il consigliere Lubatti si riferisce probabilmente a questo punto fra le considerazioni di interpellanza proprio a questo specifico caso, e cita numerose segnalazioni formali e informali di consiglieri di circoscrizione, quindi presumo che si riferisca proprio a quello. Ai consiglieri della circoscrizione 2 in forma ufficiale fu risposta in data 18 dicembre, quindi un paio di giorni prima poi che lei presentasse l'interpellanza, dopo relazione al Servizio Verde Pubblico, dalla quale emerse che le quattro panchine fronte santuario e a 23 gli stelli erano state sostituite e montate in loco in data 15 novembre 2017. Nell'area pedonale fronte OVS, alla data della risposta, erano presenti 19 panchine a tre assi. Tre di queste erano state asportate, le assi di seduta, il Servizio Verde aveva già provveduto all'ordine per la sostituzione e l'intervento sarebbe stato effettuato quando i mercatini di Natale sarebbero terminati. per quanto riguardava le panchine mancanti, una era stata rimossa a causa di danneggiamento provocato da un autoveicolo di un centro commerciale adibito al carico e scarico presente sulla piazza, e sarebbe stata sostituita quando si sarebbero rese disponibili risorse per la fornitura di nuovi arredi. Altre due erano state temporaneamente rimosse per consentire l'installazione delle stazioni di biciclette pubbliche. Ora, per rispondere all'interpellanza del consigliere, a distanza di quasi due mesi dalla comunicazione inviata alla circoscrizione 2 è stato richiesto un ulteriore aggiornamento della situazione. Si conferma che nell'area di fronte al santuario sono al momento presenti 7 panchine a 23 listelli, di cui 4 sostituite a metà novembre 2017. Tecnicamente non è opportuno installare ulteriori panchine per non limitare l'accessibilità durante le funzioni religiose. Nell'area pedonale fronte OVS attualmente sono presenti 19 panchine a 3 assi, e a 3 di queste sono state asportate le assi di seduta. Al servizio verde provvederà a breve alla sostituzione entro il mese di febbraio, quindi a giorni. In contemporanea il servizio provvederà a riposizionare le due panchine rimosse per l'installazione delle stazioni di tow bike in posizione laterale rispetto alla stazione suddetta. Per problemi di spazio non si procederà all'installazione della panchina che era stata rimossa a seguito di danneggiamento da parte di un autoveicolo commerciale prima dell'installazione della stazione tow bike.
Grazie. Consigliere Lubatti, prego.
Telegrafico, Presidente, ringrazio l'assessore per le risposte che ho dato. Chiedo la possibilità di avere una copia della nota che ha dato, che ha letto qui in aula, e ringrazio anche per l'attenzione rispetto al problema che, come era scritto bene nella una parte iniziale dell'interpellanza, è figlia di un insieme di segnalazioni ricevute sia da dei cittadini residenti che dai consiglieri di circoscrizione. Quindi grazie alla Giunta e, Presidente, mi dichiaro ovviamente soddisfatto.
Bene, quindi non c'è bisogno dell'approfondimento per questa interpellanza. Trattiamo l'interpellanza 6307 del consigliere Lubatti. Parcheggio Piazza Lagrange, nessun onere per la città, disse Montanari. E Montanari risponde. Prego, assessore.
Sì, questa è una di quelle interpellanze, signor Presidente. Buongiorno a tutti, buonasera. Un po' provocatorie, che servono a sollevare un po' di polvere e non ad affrontare veri temi per i cittadini. Non c'è nulla di strano nel fatto che di fronte a un atto come il nostro, che ha eliminato dei parcheggi che erano previsti nella zona centrale, ci sia qualcuno che possa anche infastidirsi. Peccato che questo qualcuno sia un partecipante a una gara arrivato terzo, quindi noi, come ho detto chiaramente, è abbastanza improbabile che possa vincere, dunque generare dei danni per la città. Comunque tutto è possibile, infatti ci sarà un atto di giudizio, e quindi rispondo nel merito in questi termini. Di fronte a un ricorso proposto avverso un proprio atto, ovviamente la città è tenuta alla difesa in giudizio sul presupposto della legittimità dell'atto. E peraltro da precisare che all'udienza del 9 gennaio 18, fissata per la discussione della domanda cautelare proposta con il ricorso, la società ricorrente, la Grange SRL, che ripeto è quella che si è presentata terza, ha rinunciato alla domanda di sospensiva e il TAR ha fissato l'udienza di merito per il 3 ottobre, quindi andiamo un pochino avanti. La domanda risarcitoria proposta dalla Grange SRL, che si ricorda è terza classificata nella graduatoria della gara a suo tempo espletata, sarà quindi decisa successivamente a tale data e, ovviamente, solo in caso di eventuale soccombenza, sorgerà l'obbligazione di impegnare la spesa per ottemperare la sentenza del giudice amministrativo. Quanto al punto 3, al momento non è previsto alcun progetto alternativo per la piazza, che naturalmente, come tanti luoghi di Torino, potrebbe avere delle riqualificazioni, ma certamente non è uno dei posti più, come dire, sensibili e così tragicamente messo rispetto ad altri che abbiamo. Quindi sicuramente, se avremo risorse, non solo riqualifichiamo Piazza Lagrange, ma anche la simmetrica Paleocapa, e possibilmente ai giardini, anche i giardini Carlo Felici, Piazza Carlo Felici. Poi l'ultima osservazione dell'interpellanza, come ho detto era provocatoria, però mi trovo costretto a ripeterla. Quali sono le nuove posizioni dell'assessore Montanari, visto che la città non ha emesso comunicati sul tema, in attesa di vederle nuovamente smentite le prospettive illustrate in Consiglio Comunale? Non capisco bene, Presidente, cosa dica questa frase, però se dice che io smentisco le cose che faccio, direi assolutamente di no, perché andiamo avanti serenamente su quello che abbiamo deciso, nell'interesse della maggioranza dei cittadini e soprattutto della qualità dell'ambiente e dell'aria. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Consigliere Lubatti.
Presidente, nella mia interpellanza non c'è molto di provocatorio e non c'è polvere sollevata negli occhi né della Giunta né tantomeno dei cittadini per nascondere chissà quale possibile errore da parte della Giunta. C'è un fatto, cioè una scelta che l'amministrazione ha legittimamente messo in campo, che è quella di dare corso a una scelta dell'amministrazione, a un annuncio dell'amministrazione iniziale, che è quello di interrompere alcuni procedimenti amministrativi sulla costruzione di parcheggi interrati, pertinenziali e misti. Alcuni di questi alla fine invece sono stati inaugurati dall'amministrazione, altri invece, parlo ad esempio di Galileo Ferraris, altri invece sono stati interrotti come procedure amministrative, ad esempio Corso Marconi. C'è un fatto però che il vice sindaco legittimamente nell'annunciare la sua delibera al Consiglio Comunale, in commissione, in tutte le sedi, anche pubbliche, aveva annunciato la possibilità che questo atto avvenisse senza oneri per l'amministrazione. Quindi l'interpellanza non ha nessun obiettivo polemico e altrettanto meno come posso dire, di natura politica, è soltanto la descrizione di un fatto che oggi invece è venuto fuori in maniera un pochino più chiara. Gli oneri dell'amministrazione che seguono quella delibera sono in questo momento sospesi da un giudizio del Tribunale amministrativo. Questa è la verità, visto e considerato che quando è stata invece annunciata e raccontata la delibera e fatta votare, tra l'altro al Consiglio Comunale, una delibera che andava in quella direzione, segnalo ai colleghi consiglieri con le conseguenti responsabilità di ogni singolo consigliere che vota un atto e che quindi si prende su di sé, sulla propria responsabilità, diciamo l'onore e l'onere di difendere quell'atto, ma nello stesso tempo di risponderne nel momento in cui crea un danno anche economico e non solo amministrativo o politico a un eventuale operatore economico. In questo caso siamo di fronte all'attesa di un giudizio del Tribunale amministrativo, che io spero voglia dare ragione all'amministrazione, lo spero intanto perché altrimenti si sarebbe di fronte di fatto a un errore tecnico dell'amministrazione, e conoscendo bene gli uffici di questa amministrazione sono sicuro che invece avranno fatto tutto seguendo la regolare procedura e quindi il Tribunale amministrativo non avrà nulla da eccepire, ma si sarà fatto anche un errore politico, perché a quel punto avremmo disegnato un percorso in aula davanti a consiglieri che poi con il proprio voto hanno messo la propria responsabilità su quell'atto, che invece alla fine dovranno rispondere di quel danno economico che eventualmente il Tribunale amministrativo riconoscerà. Quindi ovviamente mi metto insieme al vice sindaco ad attendere con rispetto il verdetto della sentenza, di leggere la sentenza che ho sentito essere annunciata ad ottobre. Chiedo al vice sindaco se può mettere a disposizione la nota che gli è stata preparata, o comunque chiederò poi altrimenti all'ufficio consiglio di di darmi la trascrizione del verbale, che oggi diventa una descrizione un pochino più puntuale di quella che c'era stata in passato, voglio sottolineare, rispetto a come sono andate le cose. A questo punto a ottobre verificheremo se davvero quella scelta politica amministrativa di questa giunta sarà avvenuta con o senza oneri per l'amministrazione.
Grazie. Devi integrare, volete? Prego, se si prenota, vice sindaco, le do la parola per un'integrazione.
Grazie, molto brevemente. Forse il consigliere Lubatti non sa, ma dovrebbe sapere, che l'amministrazione ha decine e decine di casi di giudizi sospesi, perché qualsiasi cittadino che ritenga ingiustamente di aver pagato una multa, di essere stato cacciato da un negozio, di non aver, ovviamente cita in giudizio l'amministrazione. Quindi è assolutamente nella logica delle cose. Io non ho mai detto che questa cosa qua non aveva dei rischi, perché qualsiasi atto dell'amministrazione può essere impugnato. Ho detto chiaramente che i rischi di questo atto erano assolutamente compatibili con la normale gestione dell'amministrazione, soprattutto con nuovi orientamenti, e se lei ha letto la delibera, come sicuramente ha fatto, è una delibera molto ben argomentata, molto ben costruita, proprio per mettere a riparo al 99% tutti gli atti che facciamo, che comunque sono fatti nella convinzione di una tutela dei cittadini e di una scelta politica coerente. Quindi io sinceramente continuo a essere molto sereno e ritengo che questa interpellanza sia tutta il più provocatoria. Se soccomberemo in giudizio, se dovremo pagare dei danni, se questi danni saranno significativi, se andremo a discutere. Però ripeto, qualsiasi atto della nostra pubblica amministrazione fatta da qualsiasi assessore, giunta, sindaca e consiglieri è sottoponibile a giudizio da parte della magistratura. Grazie.
Grazie a lei. Passo all'interpellanza alla 00414 del vicepresidente vicario La Volta, con oggetto spostamento definitivo Barattolo. Risponde all'interpellanza l'assessore Giusta. Prenotati. Prego.
Ok. Buongiorno a tutte e tutti, rispondo all'interpellanza che chiede se la volontà espressa dall'amministrazione in merito allo spostamento del progetto dell'attività di libero scambio denominata Barattolo da via Carcano e da Canale Molassi è confermata. Confermo la volontà della Giunta di procedere in tempi brevi, si era anche ipotizzata una data che era quella della fine inverno, 21 marzo, e quindi stiamo procedendo in quella direzione.
Grazie. Prego, vicepresidente. Ma,
guardi, presidente, io sono un po' in imbarazzo, nel senso che dovrei esprimere soddisfazione per una informativa che apparentemente è coerente, cioè coerente con quello che è stato detto nel corso dell'ultimo incontro già citato, cioè quello del 29 novembre, incontro nel quale in circoscrizione alla presenza dei cittadini l'assessore Giusta ha chiarito con la sindaca, perché era presente anche la sindaca, che, cito testualmente, sono andato a riascoltarmi la registrazione, per fugare ogni dubbio, dice l'assessore, dico e confermo in maniera chiara e netta che l'intenzione dell'amministrazione è quella di togliere il mercato di Barattolo da via Carcano e da San Pietro in Vincoli. Confermo che l'intento è quello di riuscire a farlo nel più breve tempo possibile. Confermo. Queste sono le parole dell'assessore. Allora, oggi l'assessore ci dice che l'orizzonte temporale nel quale procederà è quello del 21 marzo. Io voglio dare fiducia per l'ennesima volta a questa amministrazione. So, perché ci siamo fatti carico di promuoverlo come ufficio di presidenza, che ci sarà un incontro con i comitati. Ce n'è stato già uno recentemente, direttamente gestito dall'assessorato. Si è preso degli impegni l'assessore anche nella conferenza dei capigruppo. La nostra unica preoccupazione, che è il motivo di un po' di imbarazzo, è che ormai sono diversi mesi che sentiamo dire le stesse cose. Finalmente oggi però abbiamo una data, che è il 21 marzo. Qualcuno qui tra i banchi mi dice che è l'ennesima presa in giro. Io invece voglio dare fiducia all'assessore Giusta, e siccome però, e ho concluso, per poter far sì che il trasferimento avvenga nei tempi citati dall'assessore, oggi perlomeno l'amministrazione avrebbe già dovuto individuare un'altra nuova area, perché questa nuova area va in qualche modo allestita. Io credo che questa interpellanza possa rappresentare l'occasione giusta perché l'assessore Giusta ci dica oggi qual è la nuova area individuata, e in questo periodo, in queste settimane, cioè fino al 21 marzo, come intende far sì che il trasferimento, in particolare dell'area di libero scambio di via Carcano, possa avvenire in modo efficiente. Se non ce lo dice oggi, assessore Giusta, il sospetto che stia per l'ennesima volta provando a portare a spasso questo consiglio comunale, i consiglieri comunali, i cittadini, i residenti, c'è. Allora, i tempi sono questi, sono giusti per l'appunto. Ci metta nelle condizioni nelle prossime ore, se non vuole farlo adesso, io spero che lo faccia adesso, ma se non vuole farlo adesso, ci metta nelle condizioni di avere le informazioni utili, non tanto e solo a tranquillizzare i cittadini dell'area interessata, quanto piuttosto a riconoscere e a mettere nelle condizioni anche noi di poter riconoscere che i suoi impegni, che già nel corso della seduta della riunione del 29 novembre sono stati ribaditi, non erano utili solo a placare e a calmare la folla e i residenti del quartiere, che in quel caso, in assenza di un suo intervento, probabilmente avrebbero, come già successo in altre occasioni, bloccato l'iniziativa, ma che in realtà corrispondono ad un intendimento vero e che l'amministrazione intende perseguire. Quindi io, Presidente, chiedo anche a lei, cioè qui stiamo parlando di un impegno dell'amministrazione che però è già stato rinviato più volte. Lei, Presidente, cosa mi suggerisce di fare? Di tenere sospesa questa interpellanza, di assegnarla in commissione consiliare in modo tale che noi la si possa verificare nelle prossime settimane, o di ritenermi soddisfatto? Chiedo a lei, perché lei meglio di chiunque altro può interpretare il sentimento di questa amministrazione.
Lascio ancora la parola all'assessore Giusta. Aspetta.
Ringrazio come sempre il consigliere La Volta per l'attenzione precisa rispetto a tutti i temi, andando anche a rivedere gli interventi che ho eseguito nell'incontro con i cittadini, riportandomi le parole. Lo ringrazio per l'importante attenzione. Sicuramente quello che era stato immaginato all'interno della conferenza dei capigruppo, ovvero che una prospettiva di sviluppo si poteva lì ragionare insieme alle varie forze politiche, proprio perché, essendo il barattolo un tema tra virgolette divisivo, ma in realtà è un progetto sociale, di questo siamo tutte e tutte consapevoli, per quanto ci siano dei limiti, ci siano delle difficoltà, condividiamo l'importanza di questo percorso. L'idea era di ritornare quindi in commissione capigruppo con un progetto che penso riusciremo a fare nelle prossime settimane. Lì avremo la possibilità di discutere una serie di iniziative e anche magari farci dare una mano per superare insieme delle situazioni abbastanza difficoltose, come in questo momento il rapporto con la circoscrizione 7 per quanto riguarda l'area non di via Carcano ma quella di fianco, che in qualche modo deve essere passata al Dorina perché ne possa fare una custodia, visto che sta di nuovo venendo occupata dopo gli sforzi che l'amministrazione ha fatto per liberarla. In questo momento non hanno ancora avuto effetti perché non c'è una volontà da parte della circoscrizione di prendersi in carico quel progetto, e quindi vedremo come riuscire a fare insieme coralmente un'azione di sviluppo che in qualche modo ricalchi, come già avvenuto all'interno di via Carcano, quindi una riqualificazione d'ambito complessiva. Io invito i consiglieri e le consiglieri a andare a vedere Barattolo la domenica, perché in questi giorni, a parte il consigliere Magliano, capogruppo Magliano, che ringrazio, che è sempre presente, però in effetti da quando è rientrato all'interno dell'area liberata dalle pietre sicuramente ha una modalità di disposizione, di fruizione notevolmente migliorata e notevolmente diversa.
Grazie, quindi proseguiremo il discorso su questa interpellanza anche durante appunto la capigruppo del 13 marzo, alla quale sarà presente anche l'assessore Giusta. Grazie a lei. L'interpellanza successiva è la 00415 del capogruppo Magliano, alla quale risponderà l'assessore alla pietra, andata col bus 42 e ritorno a piedi. Prego, assessore alla pietra.
Sì, buonasera. La linea 42 attualmente è gestita con autobus nodati da 18 metri. Gli intervalli di transito sono pari a 11 minuti circa in ora di punta e 13 minuti circa in ora di morbida. Il percorso attuale da via Marsiglia a via Ventimiglia, transitando per i corsi Peschiera, Galileo Ferraris, Rosselli e Dante, consente di collegare la zona ovest di Torino con i complessi ospedalieri delle Molinette, Sant'Anna CTO e Regina Margherita. L'attuale percorso, con transito in corso Galileo Galilei nella sola direzione via Marsigli, è stato istituito nell'anno 2001, di concerto con la città e la circoscrizione competente per territorio, e quindi non è frutto di recenti razionalizzazioni o revisioni del servizio. Il transito su corso Galileo Galilei in direzione via Ventimiglia non è possibile a seguito della modifica della viabilità per la realizzazione del parcheggio integrato di corso Galileo Galilei e del sottopasso Lanza. Si evidenzia che la deviazione di percorso suggerita in direzione via Ventimiglia comporterebbe un rilevante aumento dei tempi di percorrenza della linea stessa, circa 8-9 minuti in orario di punta, dovuto al forte traffico nell'attraversamento dei ponti Isabella e Balbis e dai relativi incroci semaforizzati. Questa soluzione, di fatto, penalizzerebbe la clientela che dalla zona ovest deve raggiungere i sopracitati poli ospedalieri, con aumento del tempo di viaggio e di permanenza sull'autobus stimabile mediamente nell'ordine del 20-30%. Si sottolinea inoltre che il percorso suggerito richiederebbe la posa di almeno due strutture di fermata idonee ai bus 18 metri, su Corso Dante e su Corso Sicilia, che allo stato attuale non sono presenti sul percorso richiesto con i conseguenti costi. Si precisa come il tracciato proposto non consentirebbe, per motivi di sicurezza e viabilità, la posa di una fermata in Corso Dogliotti, Corso Bramante, a servizio del complesso delle Molinette, né chiaramente l'effettuazione dell'attuale fermata sita in Corso Massimo d'Azeglio, Corso Bramante. La linea 42, quindi in direzione via Ventimiglia, non effettuerebbe più fermate in prossimità del citato complesso ospedaliero. Inoltre, per consentire l'attivazione del nuovo percorso, a sostanziale parità di risorse economiche impegnate e dedicate dall'Agenzia della Mobilità Piemontese all'esercizio della linea, sarebbe necessario peggiorare la frequenza dei transiti e quindi la relativa offerta di servizio di circa il 9%. Si segnala infine come la distanza tra la fermata numero 1139 di Corso Dante Corso Massimo e il Palazzo Isvor, sito in Corso Dante, di circa 250 metri, mentre la distanza della sopracitata fermata alla rotonda, posta al termine di Corso Dante all'angolo di Corso Galileo, sia di circa 450 metri, a fronte di una distanza media tra le fermate della linea 42 pari a 320 metri. Per quanto riguarda le ultime due domande dell'interpellanza, dove si chiede se verranno fatte valutazioni in merito ai flussi di traffico e come intende l'amministrazione procedere per il piano dei trasporti, volevo sottolineare che la rete è in fase di revisione, quindi il secondo step della revisione della rete, che sarà attuato poi nel 2019, riguarda proprio non solo l'analisi della domanda attuale, quindi legata ai BIP, ma anche l'analisi della domanda nascosta della popolazione, della domanda potenziale. Quindi stiamo facendo un lavoro con tutti i vari mobility manager dei grandi poli e sull'effettiva domanda di mobilità anche con altri mezzi di trasporto dei cittadini di Torino, proprio per revisionare la rete alle effettive esigenze della città. Grazie.
Grazie a lei. Prego, capogruppo Magliano.
Sì, grazie Presidente, ringrazio l'assessora, le chiedo di avere, se posso avere copia della nota che ha letto in aula. Nello stesso tempo la preoccupazione che emerge da questa interpellanza è frutto di due elementi che penso che lei abbia oggettivamente colto. Il tema è il legame tra la porzione di qua del Po e l'altra parte, quindi stiamo parlando di Corso Sicilia e dunque il Ponte Isabella e Corso Dante, perché quello è un problema che oggettivamente c'è, Assessore, è innegabile, e infatti come vede nell'interpellanza non do nessun riferimento né colpa a una scelta di questa amministrazione, ci mancherebbe, lei ha fatto bene a dirlo all'inizio perché ormai è prassi dire non siamo stati noi, però io non accusavo l'amministrazione di aver fatto alcunché da questo punto di vista, però c'è un dato, che chi abita dall'altra parte del ponte ha un minor servizio, questo è il primo dato da tenere in conto. Il secondo è che altri dati oggettivi e che da recenti notizie riportate dagli organi di informazione, l'ultimo il 17 gennaio 2018, l'ex Isvor di fatto verrà utilizzata dal Banco Santander, arriveranno 600 nuovi dipendenti, quindi altri cittadini che utilizzeranno, mi auguro, ci auguriamo, soprattutto in base a quel che vi augurate massimamente voi, i mezzi pubblici. Ci sono trattative avanzate tra GEFIM e un nuovo campus sempre di alta formazione dove ci saranno altri studenti, ci auguriamo che verranno ad utilizzarlo, come nello stesso tempo la facoltà di architettura potrebbe attendere spostarsi sempre in quell'area a Torino Esposizioni, cioè su quell'area inizieranno a gravitare tutta una serie di nuovi cittadini e ci auguriamo nuovi utenti del nostro servizio di trasporto, e da qui nasce l'interpellanza. C'è un pezzo di cittadini che sono tagliati fuori dal trasporto pubblico, come le ho detto nella prima parte del mio intervento, e arriveranno nuovi flussi, mi auguro. Questi due elementi di fatto trovano, e su questo la ringrazio perché comunque un'apertura lei a verbale l'ha fatta, riguardo nel 2019 vedere i nuovi carichi. Poi, Assessora, se ho sbagliato a intendere me lo dica tranquillamente, però oltre al tema dei BIP capire anche chi ha bisogno che i pullman passino sotto casa come incentivo ad utilizzarli, primo dato, e secondo i nuovi flussi rispetto all'attività del terziario, della formazione e in questo caso del comparto bancario. Per cui Io devo dire, sono soddisfatto almeno da questa tipologia di risposta, perché tiene conto di un'apertura. Chiederei però invece, Presidente, la possibilità di discuterne in commissione, perché venga chiarito anche a chi oggi si sente da una certa parte privato di un diritto, che è quello di poter utilizzare i mezzi pubblici avendoci il più vicino possibile a casa, quindi sto parlando dell'altra parte del fiume, e nello stesso tempo di come l'amministrazione pensa di poter fare, da questo punto di vista, far fronte a questi nuovi insediamenti, che, per carità, io ne sono ben contento, perché tutti quei quartieri erano quartieri che oggettivamente avevano strutture che non venivano utilizzate. Oggi c'è un progetto industriale su molte di queste, c'è un progetto di ristrutturazione, bene, mi piacerebbe capire poi come faremo fronte dal punto di vista del portato del trasporto pubblico, per cui chiedo all'assessore di poter avere ciò che ha detto in aula e di calendarizzare appena è possibile una commissione su questo tema, soprattutto il rapporto tra da questa parte del ponte, da questa parte del fiume e l'altra, e come interverremo da questo punto di vista su un potenziamento del trasporto pubblico su quella zona. Grazie.
Grazie a lei. Quindi l'interpellanza 00415 va in approfondimento in seconda commissione, magari congiunta con la servizi pubblici locali, però rimando poi alla programmazione dei presidenti la facoltà di farlo. L'ultima interpellanza iscritta all'ordine del giorno è la 00128 del capogruppo Lo Russo, consigliera Foglietta, capogruppo Artesio, consigliera Canalis, declino delle biblioteche centrali e periferiche. Lascio la parola all'assessore Leon per la risposta.
Buon pomeriggio Presidente, buon pomeriggio consiglieri, rispondo volentieri a questa interpellanza informando che nel corso del 2016 si era provveduto a indire una gara per la fornitura delle riviste in abbonamento, ma a fine anno la spesa non ha potuto essere finanziata per l'indisponibilità di fondi sui mezzi straordinari di bilanci, con l'impegno di reperire le risorse nel corso del 2017. Così è stato fatto, nel senso che per quanto riguarda la fornitura delle riviste, per tutto il 2017 è stata costantemente aggiornata la sezione generica di giornali e riviste acquistate in edicola per tutte le sedi, quindi il servizio che in un primo momento non è stato aggiornato, poi è stato costantemente aggiornato per tutto l'anno. Alla fine del 2017 tali fondi sono stati reperiti e ci ha consentito di riaccendere tutti gli abbonamenti a riviste tematiche specialistiche in tutte le sedi per un importo complessivo di 115.000 euro. Congiuntamente è stato possibile, per un ammontare di 85.000 euro, di riavviare l'acquisto di pubblicazioni italiane e per ragazzi. Sempre a fine 2017 sono stati stanziati nuovi fondi per l'acquisto di pubblicazioni italiane e straniere per ragazzi per un ammontare complessivo di 405.000 euro. A tale fine è stato predisposto un bando di gara con procedura aperta a evidenza europea ed è in corso l'espletamento delle procedure di gara. Accanto a questo, l'impegno dell'amministrazione è stato rivolto anche alla manutenzione degli edifici, in particolare sulla Biblioteca Carluccio, su cui la città ha investito 700.000 euro, sta investendo per consentirle la riapertura in via definitiva. Sono in corso i lavori per l'apertura del punto lettura di via Zumaglia e sono in corso gli espletamenti di gara per i lavori alla biblioteca della Cascina Marchesa per risolvere problemi relativi alle infiltrazioni dal soffitto. Per quanto riguarda gli investimenti in pubblicazioni, libri e periodici, negli ultimi 3 anni questo è il quadro. Nel 2014 sono stati investiti 357.641 euro, nel 2015 247.570, di cui 132.570 per giornali e riviste per la sezione generica e 115 per abbonamenti a periodici tematici e specialistici. Nel 2016 sono stati spesi 132.570 per giornali e riviste per la sezione generica. Negli ultimi 3 anni è stato confermato l'investimento per la pubblicazione della biblioteca digitale, con un incremento sia nel 2017 che nell'anno corrente, portando la cifra a quasi 62.000 euro a fronte dei 45.500 del 2015 e del 2016. Per quanto riguarda il personale, le risorse assegnate alle biblioteche civiche negli ultimi 3 anni con un aggiornamento a gennaio 2018 sono i seguenti: 266 nel 15, 271 persone nel 16, 261 nel 17, 259 nel 18. Per quanto riguarda questo tema, il tema delle risorse umane e in particolare al fine di affrontare le difficoltà che si presenteranno per via dei pensionamenti previsti nel corso dei prossimi anni, è in corso un attento lavoro con il settore biblioteche della città di analisi dei fabbisogni, delle esigenze organizzative e dell'articolazione oraria e territoriale dei servizi per individuare le migliori soluzioni per garantire l'adeguata copertura del servizio, a cui a partire da quest'estate partirà il nuovo servizio Bibliobus, che andrà a integrare il servizio delle biblioteche nei luoghi laddove non sono presenti, aperte al pubblico, biblioteche o punti di lettura. Le fermate il programma di fermate del Bibliobus è in corso di definizione, anche in dialogo ovviamente con le circoscrizioni, per capire insieme quali siano le zone più adatte per coprire un servizio bibliotecario che sia maggiormente diffuso. Ovviamente questo lavoro di riorganizzazione, che partirà dai fabbisogni e quindi necessiterà di una revisione complessiva dell'organizzazione del servizio, sarà presentato in commissione consiliare non appena avremo definito il modello, i criteri e i risultati in termini di gestione del servizio per tutta la città.
Grazie. Prego, capogruppo Lo Russo.
Grazie Presidente, grazie Assessora. Effettivamente che ci fossero stati problemi economici l'avevamo immaginato, lo stimolo dell'interpellanza in realtà era quello di evitare esattamente quello che è capitato, cioè che per ragioni di cassa le nostre emeroteche civiche venissero sprovviste di dei giornali. Anche perché ci sono delle questioni che ovviamente impattano direttamente sulla vita dei nostri cittadini, in particolar modo quelli più anziani, e da questo punto di vista, anche se si tratta di poche centinaia di migliaia di euro, sarebbe opportuno che errori, come noi lo giudichiamo un errore, quello di non aver programmato correttamente dal punto di vista finanziario l'acquisto dei giornali nelle nostre biblioteche, si evitasse di ripeterli in futuro. Apprendiamo con favore che questione si sarebbe risolta, attendiamo fiduciosi l'espletamento della gara europea, però diciamo così che lo scopo dell'interpellanza non era tanto capire le ragioni che erano evidenti, che non erano ragioni altre che economiche, ma forse andava gestita un pochino meglio questa questione, perché in realtà parecchi mesi di assenza si sono fatte sentire per i nostri anziani. Invece ringraziamo l'assessora, se vorrà cortesemente venire in commissione a relazionarci rispetto a tutto il resto delle questioni relative al tema dei servizi bibliotecari, che come ben ricordiamo sono elementi essenziali della percezione della qualità della vita amministrativa della città, sono cose che distinguono da decenni ormai, fanno la differenza tra la qualità di Torino e altre città, e quindi Assessora Leon, se in mezzo a tutti gli impegni che ha su questo ci butta un occhio di con particolare riguardo, come Partito Democratico le saremmo davvero grati.
Grazie, era l'ultima interpellanza iscritta all'ordine del giorno, iniziamo tra un minuto con l'appello nominale.
Lascio la parola al segretario per l'appello nominale. Amore, Appendino, Artesio, Azzaran, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Chiaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Tresso, Versaci.
Presente.
Alla prima chiamata hanno risposto, signor Presidente, 34 consiglieri comunali.
Hanno giustificato l'assenza la sindaca Appendino, il consigliere Fassino, la consigliera Montalbano, il capogruppo Rosso e la consigliera Sganga. Possiamo procedere con la seconda chiamata.
La Volta. Tresso, con la seconda chiamata hanno risposto 36 consiglieri comunali.
Buon pomeriggio a tutti, possiamo procedere con l'assegnazione degli atti alle commissioni. Impianto sportivo Bocciofila, via Bellono 20A, nuova concessione in uso all'associazione Bocciofila, Pinchia, pensionati e amici, assegnata alla quinta più prima commissione. Imbesi, regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, modifica della soglia di esenzione, approvazione assegnata alla prima commissione. IMU, imposta municipale propria, approvazione delle aliquote per l'anno 2018, assegnata alla prima commissione. Malanca. TASI, tributo per i servizi indivisibili, approvazione delle aliquote per l'anno 2018, assegnata alla prima commissione. Tari, tassa comunale sui rifiuti, approvazione piano finanziario per l'anno 2018 assegnato alla prima più sesta commissione. Grippo, tassa comunale sui rifiuti, Tari, approvazione tariffe per l'anno 2018 assegnato sempre alla prima più sesta commissione. Grippo, indirizzi per l'esercizio 2018 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili, assegnato alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta e alla sesta più conferenza dei capigruppo. Ci sono tutti, diciamo. Alienazione immobili di proprietà comunale ad asta pubblica, assegnata alla prima commissione. Passiamo alle proposte di mozione, indirizzi per il miglioramento del servizio di ristorazione scolastica, presentata il 12 febbraio, il primo firmatario è il consigliere Menzio, assegnata alla quinta più prima commissione. Curatella Grippo. Iscrizione all'anagrafe antifascista istituita dal comune di Stazzemma, presentata in data 13 febbraio, la prima firmataria della capogruppo Artesio, assegnata alla conferenza dei capigruppo. Carretta. Indirizzi in materia di valorizzazione e partecipazione dei comitati nell'attività delle consulte della città di Torino, presentata il 15 febbraio, il primo firmatario il consigliere Iaria, assegnata alla conferenza dei capigruppo. Albano, Paoli, Grippo, Ricca sei... Quindi, no, c'era Ricca, ma Ricca è titolare. No, no. Ieri lei è il presentatore. Menzio, anche aggiungere anche Menzio alla... Ieri a Menzio c'erano Paoli, Albano e Grippo. Possiamo procedere con l'approvazione del verbale della seduta del 12 febbraio. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 31, favorevoli 30, astenuti 1, dichiaro il verbale approvato. Chiedo un'inversione dei punti all'ordine del giorno, di discutere prima le delibere, come ho già detto informalmente ad alcuni capigruppo, le delibere dell'assessore Finardi, perché poi ha un impegno. Quindi passerei al punto 18 del nostro ordine del giorno, il meccanografico è lo 00337, impianto sportivo bocciofila, via San Marino numero 133, nuova concessione in uso all'associazione sportiva dilettantistica Bocciofila San Marino. Prego assessore Finardi, felicemente prenotarti.
Grazie presidente, buongiorno a tutti, vi ringrazio innanzitutto di avermi consentito, causa mio impegno, di poter fare le delibere passando davanti ad altri. In questo caso trattasi di una concessione di una bocciofila cosiddetta di base, quindi con un canne definito esplorativo, con a carico della città l'80% dei costi in relazione alle utenze, quindi forniture idriche, energia elettrica, riscaldamento e quanto altro, mentre a carico del concessionario soltanto ovviamente le manutenzioni ordinarie e straordinarie e il 20% dei costi relative alle utenze. Grazie.
Se non ci sono interventi, pongo in votazione la delibera. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi e le colleghe hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 34, favorevoli 33, astenuti 1, dichiaro la delibera approvata, darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Passerei al punto successivo, che è il punto 19 del nostro ordine del giorno, il meccanografico è lo 00347, sempre dell'assessore Finardi, impianto sportivo comunale sito in via Palatucci numero 22A, nuova concessione all'Associazione Centro Culturale Sportivo Avis Torino. Ah sì? Ti do la parola.
Grazie Presidente, in realtà questa delibera mi sono accorto e ci siamo accorti con gli uffici negli ultimi momenti che c'erano degli errori su dei dati che c'erano stati comunicati, dati esclusivamente, come dire, tecnici, un codice fiscale errato e poche altre cose di questo genere. Preferiremmo rinviarla al prossimo consiglio, grazie.
Va bene, viene sospesa in aula. Passerei al punto 20, il meccanografico, scusate colleghi per cortesia, il meccanografico è lo 00440, comitato organizzatore degli European Master Games edizione 2019, adesione della città alla costituenda associazione, approvazione dello statuto e dello schema di atto costitutivo. Prego, assessore Finardi.
Grazie Presidente, chiedo la deliberazione di questo atto. Nel giugno del 2017 abbiamo preso atto dell'assegnazione alla nostra città di Torino, dell'organizzazione della quarta edizione, credo, sì, la quarta, degli European Master Games che si disputeranno nella nostra città nel 2019. E sempre giugno del 2017 è stato approvato lo schema di contratto, il cosiddetto Host City Contract, predisposto dall'IMGA, l'IMGA è l'International Master Games Association, e dalla città di Torino, appunto, per la relativa organizzazione e realizzazione dell'evento. Con il citato provvedimento si è demandato, tra l'altro, ad un successivo atto deliberativo l'individuazione di un soggetto che possa svolgere le funzioni di comitato organizzatore per l'attuazione dell'insieme delle attività preparatorie e organizzative, appunto, di questa manifestazione. Si sono individuati i soggetti fondatori nella città di Torino e nella città metropolitana, e occorre approvare, appunto, con il presente provvedimento la costituzione dell'associazione denominata Comitato Organizzatore degli European Master Games Torino 2019, provvedendo ovviamente contestualmente all'approvazione dello statuto e dello schema di atto costitutivo, che sono una parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Grazie.
Grazie, ho scritto a parlare il capogruppo Russo, ne ha facoltà per dire.
Grazie Presidente. Premessa doverosa, ovviamente siamo assolutamente a favore dell'organizzazione degli European Master Games e conseguentemente auspichiamo che gli European Master Games vengano svolti nella nostra città. Siamo invece decisamente più perplessi sulla modalità con cui la Giunta Comunale ha deciso di organizzare questa manifestazione, in particolar modo sulla costituzione di una nuova associazione, di un nuovo comitato che fondamentalmente ha tra le sue funzioni appunto l'organizzazione medesima. Provo a spiegare meglio la ragione della perplessità. Come ben sappiamo, manifestazioni sportive di questo tipo si basano su una importante campagna di marketing per quanto riguarda l'attrazione degli atleti in giro per il mondo, si basano su elementi organizzativi che devono essere ovviamente preventivati e su un budget di massima che necessariamente viene calibrato e calcolato sulla base di ragionevoli, più o meno ragionevoli previsioni. Il tema qual è? Che di norma è più prudente per la città, a fronte di manifestazioni in cui non c'è una organizzazione diretta delle manifestazioni in senso stretto, ma c'è sostanzialmente un supporto al comitato organizzatore, limitarsi a eventualmente erogare contributi specifici, invece che assumersi attraverso la costituzione di una apposita associazione la eventuale, auspicabilmente come dire, noi speriamo che questo non capiti, esigenza di un ripiano di eventuali perdite qualora il differenziale tra budget e invece introiti barra costi possa essere significativo. Questo dal punto di vista metodologico è un ragionamento, nel senso che iniziative come di questo tipo, che hanno un successo potenziale, che gli organizzatori stimano in un certo modo e che sicuramente davvero noi auspichiamo si verifichi, anzi meglio di come viene stimato, non è detto che si vengano a verificare. Allora, l'impostazione che è stata data dall'amministrazione è stata quella di costituire un comitato, addirittura con due soli soci, cioè noi Città di Torino e Città Metropolitana, quindi inspiegabilmente non ha la Regione il comitato all'interno della compagine, e la domanda che rivolgiamo all'assessore Finardi è: ma qualora, come dire, questo evento invece che produrre plusvalenze produca minusvalenze, cioè tradotto non liquidi le fatture dei fornitori, chi paga? Siccome, come dire, con l'atto che la maggioranza si avvia a votare, dico io ai consiglieri, paga la città, noi, pur condividendo con benevolenza l'iniziativa, non condividiamo invece la costituzione di un apposito comitato con la città come socio. Avremmo preferito invece che la Città di Torino decidesse, anche eventualmente passando in Consiglio Comunale, discutendone, di erogare un contributo a fronte di una richiesta, di un budget e di, in qualche modo, una quantificazione economica ragionevole, esattamente come fa per tante altre iniziative. Penso ad esempio a cosa è capitato un'altra iniziativa importante, penso a Slow Food, quando la città ha deliberato di rinunciare alla tassa di occupazione di suolo pubblico, ben guardandosi, nel caso di specie, dall'entrare dentro la compagine sociale organizzativa. Quindi, assessore Finardi, per queste ragioni le comunico che noi non parteciperemo alla votazione della sua delibera.
Non ho nessun altro iscritto a parlare, lascerei la parola all'assessore Finardi.
Grazie Presidente. Innanzitutto rimango un po' perplesso, perché ricordo che il suo collega la volta si impegnò molto affinché potessimo prendere questa manifestazione. Prego. Ok. E anzi, ricordo che anche molto correttamente e gentilmente si complimentò anche con noi per l'averla presa, perché ci fu anche il timore di non prenderla, visto che l'IMGA voleva, se non sbaglio, 2 milioni e mezzo di euro, e riuscimmo a portarla a casa con 650 mila euro, questo per le FI. Ma questa è una mia considerazione personale. Le rispondo immediatamente: la Regione non ha reputato opportuno, al di là che la Regione si è impegnata nella misura di 200 mila euro sul triennio per pagare le FI, quindi i diritti per poter organizzare la manifestazione, e la stessa cosa ha fatto la Camera di Commercio, quindi le FI vengono distribuite in maniera pressoché equa tra il Comune, tra la Città di Torino, la Regione e la Camera di Commercio. Camera di Commercio, come ben lei saprà, consigliere Russo, non partecipa e non entra praticamente in nessuna di queste organizzazioni o comitati di gestione. Lo stesso ha reputato opportuno fare la Regione, immagino anche per ragioni di tipo politico, nel senso che scade il loro mandato, quindi immagino non volessero impegnarsi, però sono stati anche, devo dire, molto corretti nel partecipare economicamente, nel non privare la città della possibilità di organizzare questo tipo di manifestazione. Dai conti che noi abbiamo presumibilmente, Città Metropolitana ha una ragione anche perché l'European Master Games, poi essendo una manifestazione della città di Torino che si svolgono sul territorio torinese, alcune manifestazioni verranno portate al di fuori di quello che è il comune della città di Torino, quindi ci sembrava anche opportuno e corretto coinvolgere quella che era la ex provincia. Per il resto noi crediamo abbastanza in maniera fondata che, visto il costo della nostra, di quello che noi reputiamo il costo per l'organizzazione rispetto a quelli che sono come dire, gli introiti, peraltro, come lei giustamente diceva, ipotetici e non certi, però non abbiamo motivo di ritenere che queste cifre non vengano raggiunte. Le ricordo che nel 2013 il budget a disposizione della vecchia amministrazione superò, credo, gli 8 milioni di euro per l'organizzazione. Ma mi risulta sì, vabbè, comunque non è quello il problema. Noi ci siamo decisamente più contenuti, trattando direttamente con le federazioni per l'organizzazione, non passando da soggetti privati. Insomma, crediamo che queste siano delle cifre assolutamente copribili e gestibili, altrimenti sicuramente non mi sarei e non ci saremmo, vista la situazione economica della nostra città, lanciati in un'operazione azzardata o perlomeno avventata. Grazie.
Grazie assessore. Sono poi ci sono due emendamenti prima. Chiedo all'assessore Finardi se vuole illustrare i due emendamenti di giunta che sono presenti.
Grazie Presidente. Ci sono due emendamenti che riguardano solo il numero. C'era stato un errore nel numerare i capitolati, però non lo trovo, aspetta. Non sono i numeri dei capitoli, erano i numeri dei capitoli. Grazie, chiedo scusa. Pagina 4 dell'allegato 1, statuto dell'associazione del comitato organizzatore European Master Games, della dichiarazione summenzionata, all'articolo 12 organi, dopo la lettera B, il consiglio direttivo, sostituire la lettera D, indicata per mero errore materiale, con la lettera C, in corrispondenza della quale figura la parola il presidente, e conseguentemente sostituire la lettera E, in corrispondenza del revisore, il revisore unico, con la lettera D. Grazie.
Allora, vuoi illustrare anche il secondo? Vuole illustrare anche il secondo assessore, così velocizziamo.
Grazie Presidente. Il secondo emendamento è simile, ma in realtà quello è stato fatto sui numeri e non sulle lettere. Pagina 5 dell'allegato 1, statuto dell'associazione, comitato organizzatore degli European Master Games Torino 2019, della deliberazione summenzionata all'articolo 14, funzioni dell'assemblea, dopo il numero 4, nomina il revisore unico su designazione della città metropolitana di Torino, determinandone il compenso, sostituire il punto 6 indicato per mero errore materiale con il punto 5, in corrispondenza della funzione assembleare, delibere sulle proposte di modifica dello statuto, nonché di scioglimento e liquidazione dell'associazione, e conseguentemente sostituire il punto 7 con il punto 6, il punto 8 con il punto 7, il punto 9 con il punto 8, il punto 10 con il punto 9. Grazie.
Grazie a lei. Pongo in votazione il primo emendamento di giunta. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 22, favorevoli 22, dichiaro il primo emendamento approvato. Darei lo stesso esito per l'emendamento numero 2. Grazie. Prima di procedere con la votazione della delibera, se ci sono dichiarazioni di voto, prego Capogruppo Russo, una facoltà per 5 minuti.
Utilizzerei questo momento delle dichiarazioni di voto in realtà per una replica nel merito, più che per le dichiarazioni di voto che ho detto in fase di dibattito. Assessore Finardi, il problema non sta tanto rispetto a quanto lei ha replicato alle nostre osservazioni, cioè il punto non è né la mancata condivisione dell'iniziativa, che ho ribadito in maniera abbastanza chiara, credo di interpretando sicuramente quanto le ha riferito in sedi penso pubbliche il collega alla volta che non vedo ma che di cui conosco il pensiero. Il punto non è in sé la questione, il punto è la modalità con cui la città di Torino affronta la questione. Non è un caso che la regione Piemonte, lei ha citato l'esempio della Camera di Commercio, non è un caso che la Camera di Commercio non entri nei comitati delle iniziative e eroghi contributi, perché siccome l'iniziativa non è della città ma è di un comitato, che sostanzialmente l'ha proposta la città, c'è una strutturale differenza non tanto nella esecuzione dell'iniziativa, quanto nella... Noi non ovviamente speriamo che non capiti ipotesi in cui il differenziale tra budget e costi produce un debito, un deficit. Siccome alla fine la differenza tra erogare un contributo e costituire un'associazione ed esserne soci sta nel fatto che noi, con la delibera che voi votate, ci assumiamo l'onere del ristoro dei fornitori, qualora gli introiti non siano sufficientemente capienti per in qualche modo coprire i costi, avremmo preferito che questa iniziativa meritoria, che condividiamo e che davvero speriamo si venga a, pensiamo, speriamo davvero abbia successo, che tutti auspichiamo, venisse gestita da lei, dalla città, da lei, non lei in quanto assessore allo sport, non come avete fatto, ma con la modalità di Camera di Commercio e di Regione, e cioè attraverso l'erogazione di un contributo a un comitato terzo che si teneva lui le responsabilità patrimoniali successive qualora i fornitori che verranno coinvolti non venissero ristorati. Invece, portando questa deliberazione con questo sistema, voi caricate sulla città di Torino l'onere eventuale, poi magari invece darà una plusvalenza, cioè attenzione bene, ma siccome se avessimo la domanda delle 100 pistole, siamo sicuri che questa roba qua sarà un grande successo che produrrà plusvalenza e sfido chiunque a dire sì, non abbiamo la sicurezza. Allora, visto che non abbiamo la sicurezza che questo capiti, siccome non è che navighiamo tra i dobloni come zio Paperone, forse un atteggiamento un po' più prudente, amministrativo intendo dire, amministrativo, non politico, noi l'avremmo preferito e l'avremmo anche sostenuto con maggior convinzione. Non votiamo contro, assessore Finardi, ci mancherebbe ancora. Ci limitiamo a non esprimere il nostro voto, sperando di aver chiarito qual è la posizione politica rispetto non a una non condivisione politica, ma a una non condivisione in quanto mancante di prudenza contabile di carattere amministrativo.
Grazie, ho iscritto a parlare il consigliere Chessa, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente, nel preannunciare voto favorevole del mio gruppo, volevo un po' parzialmente rispondere alle osservazioni che fa il capogruppo del Partito Democratico, che, del quale capisco lo scetticismo da un certo punto di vista, perché effettivamente siamo in una fase preliminare, quindi non possiamo ragionare col senno del poi. C'è da dire che questo è un investimento importante che abbiamo fatto e vorremmo tutelarlo. Diciamo che 250.000 euro versati già dalla città per ospitare una manifestazione di questo tipo, che è anche una manifestazione che ci sarebbe potuto costare molto di più, è un investimento importante che vorremmo tutelare anche alla luce dello scarso budget che ha l'assessorato allo sport a disposizione. Dal momento in cui è una manifestazione che riteniamo fondamentale e anche fondamentale come investimento che abbiamo fatto, vorremmo dare una giusta centralità alla città nell'organizzazione di questo evento, un evento nella quale amplieremo i suoi orizzonti anche facendo manifestazioni al di fuori della città e dal quale l'assessorato Finardi sta lavorando da mesi con le singole federazioni che saranno oggetto di disciplina in questa manifestazione, con la quale stiamo cercando di fare una organizzazione efficace ed efficiente. Detto questo, ribadisco, capisco lo scetticismo, speriamo che i fatti ci diano ragione. Grazie.
Grazie a lei. Se non ho nessun altro iscritto a parlare, pongo in votazione la delibera. Sì, un momento. Prego, colleghi, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 23, favorevoli 22, astenuti 1, dichiaro la delibera approvata, darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Torniamo indietro con il nostro ordine del giorno, al punto numero 12, che è la mozione di accorpamento alla delibera avente per oggetto variante parziale numero 305 al piano regolatore, ai sensi dell'articolo 17,5 dell'UR, concernente l'immobile sito in via Po numero 53, 55, 57 e 59. Pongo in votazione la mozione di accorpamento. Prego consiglieri votare. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 25, favorevoli 23, astenuti 2, dichiaro la mozione di accorpamento approvata. Passerei. No, no, siamo gli emendamenti. Sì, la delibera è stata già discussa. Scusate che non vorrei confondermi. No, no, stavo guardando solamente. Ok, l'accorpamento dall'1 al 4 del capogruppo Ricca col parere contrario della Giunta. Gli emendamenti accorpati dall'1 al 4 del capogruppo Ricca col parere contrario della Giunta. Prego consiglieri votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Ho sbagliato. Presenti 23, contrari 22, astenuti 1, dichiaro gli emendamenti respinti. Scusate, faccio solamente un. Passerei degli emendamenti accorpati dal 5 al 18 del capogruppo Ricca col parere contrario della Giunta. Prego consiglieri votate. Perché avevo sbagliato, dobbiamo farlo per forza perché avevo sbagliato. Se tutti i consiglieri hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 23, contrari 22, astenuti 1, dichiaro gli emendamenti respinti. Passerei all'emendamento numero 19 della Giunta, col parere favorevole della Giunta ovviamente. Emendamento numero 19 della Giunta, col parere favorevole della Giunta. Se tutti i consiglieri hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 23, favorevoli 22, astenuti 1, dichiaro l'emendamento approvato. Passerei alla votazione degli emendamenti accorpati dal 20 al 28 del capogruppo Ricca col parere contrario della Giunta. Se tutti i consiglieri hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 22, contrari 21, astenuti 1, dichiaro emendamenti respinti. Darei lo stesso esito per gli emendamenti accorpati dal 29 al 35. Se non ci sono interventi sulla dichiarazione di voto, passerei alla votazione della delibera così emendata. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 33, favorevoli 32, astenuti 1, dichiaro la delibera approvata. Darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Passerei al punto 14. Che è la mozione di accorpamento alla delibera avente per oggetto variante numero 315 al piano regolatore ai sensi dell'articolo 16 bis l'area sita in corso Unione Sovietica numero 295 via Olivero numero 40. Alla votazione. Prego consiglieri, votate la mozione di accorpamento. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 23, favorevoli 22, astenuti 1, dichiaro la mozione di accorpamento approvata. Passerei agli emendamenti accorpati dall'1 al 3 del capogruppo Ricca, ma cambio il meccanografico. Prego consiglieri, votati col parere contrario della Giunta. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 23. Contrari 22, astenuti 1, dichiaro gli emendamenti respinti. Passerei gli emendamenti accorpati dal 4 al 24, escluso l'emendamento 16. Darei lo stesso esito. Quindi passerei all'emendamento numero 16 della Giunta, che era stato già illustrato nello scorso Consiglio. Prego, consiglieri, votate. Emendamento di Giunta. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione.
Presenti 23, favorevoli 22, astenuti 1, dichiaro l'emendamento approvato. Passerei agli emendamenti accorpati dal 25 al 32 del capogruppo Ricca, col parere contrario della Giunta. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 23, contrari 22, astenuti 1, dichiaro gli emendamenti respinti. Darei lo stesso esito per gli emendamenti accorpati dal 33 al 44. Pongo in votazione la delibera così emendata. Prego, consiglieri, votate. Sì, la delibera. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 33, favorevoli 32, astenuti 1, dichiaro la delibera approvata. Darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Passerei al punto 16 del nostro ordine del giorno, il meccanografico è lo 00219, avente per oggetto immobili siti rispettivamente in via Saccarelli numero 14F e Corso Orbassano numero 215C, pervenuti alla città in seguito a confisca, acquisizione ai sensi del decreto legge 159 del 2011. Lascio la parola all'assessore Rolando.
Buon pomeriggio. Con questa delibera che recepisce gli atti del maggio 2016 dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Giunta propone al Consiglio l'acquisizione di due immobili, uno di via Saccarelli con una superficie di circa 42 metri quadrati, tutti i dati elementari della relativi sono elencati nella delibera, e poi da un altro immobile sito in Corso Orbassano 215 composto da 6,5 vani. Tutti e due i beni sono sgravati di ogni tipo di problema che potrebbero avere, in quanto essere degli immobili che erano non disponibili privatamente ma erano appunto di associazioni oggetto del decreto. Gli uffici hanno ovviamente eseguito tutte le verifiche del caso e, come risulta dal dispositivo, al Consiglio viene proposto di approvare, per le motivazioni che sono indicate in delibera, che si richiamano espressamente, di acquisire, di perfezionare le procedure di evidenza pubblica per finalità sociale, di prendere atto che l'acquisizione dell'immobile non verrà versato alcun prezzo di acquisto. E poi ci sono tutte le altre espressioni che riguardano l'applicazione delle norme sia del TUEL che del decreto in oggetto. Detto questo, si richiede al Consiglio l'autorizzazione a recepire nel patrimonio indisponibile tali beni.
Grazie assessore Rolando. Se non ci sono interventi, pongo Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 32, favorevoli 31, astenuti 1, dichiaro la delibera approvata. Darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Punto successivo, il 17 del nostro ordine del giorno, il meccanografico lo 00430, avente per oggetto area comunale sita in via Pettinati numero 10, angolo corso Zuretti, accezione fabbricati, costituzione di proprietà superficiaria e diritto di superficie trentennale per la realizzazione di una struttura adibita all'assistenza e alla formazione. Prego, Assessore Rolando.
Allora, la delibera in oggetto riguarda la messa a reddito di una area comunale sita in via Pettinati, angolo in corso Zuretti, nei pieni dintorni delle aziende ospedaliere che riguardano il futuro polo della salute, l'attuale polo della salute. Quest'area comunale della quale la città è proprietaria, fin dal 1953 fu utilizzata a seguito di concessione della giunta comunale all'associazione Reduce Combattenti, sezione Montenero. Fu realizzato un precario che attualmente ancora è sull'area, ovviamente è un precario non utilizzabile perché è in una situazione di abbandono complessivo. Su iniziativa di una ONLUS che ha fatto una istanza, gli uffici hanno predisposto una istruttoria che, ricalcando altre attività in materia, dopo aver valutato tutti gli aspetti economici e finanziari dell'operazione, propone alla Giunta, che propone al Consiglio, di pronunciare la cessione al patrimonio disponibile della città del terreno oggetto della delibera, di dare atto che in forza della cessione di cui sopra lo stato di fatto degli immobili che è raffigurato dall'allegato 1 deve intendersi legittimato ed escludente opere e interventi da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente, approva la costituzione di un diritto di superficie a proprietà superficiaria trentennale, perché questo è un termine coerente con i lavori che andrebbero essere realizzati sull'area per un corrispettivo di circa 960.000 euro fuori campo IVA, approva ovviamente che l'immobile e l'area di quei precedenti punti siano destinati a attività di supporto sociale, assistenziale, sanitario, ricreativo, formativo e culturale dedicate alla famiglia di persone malate o affette da disabilità, senza possibilità di modifica dell'uso, con obbligo per il superficiario di stipulare apposito atto di vincolo di destinazione trentennale a favore della città. Approva l'intervento previa venga realizzato demolizione del fabbricato, approva che il superficiario sia individuato previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse avente le caratteristiche di cui in narrativa, l'esito positivo della quale si darà corso a una procedura negoziata secondo i criteri indicati nel presente provvedimento. Approva inoltre che gli obblighi del superficiario che esso dovrà assumere con riferimento all'utilizzo a favore della città della o delle sale polivalenti, nonché degli ulteriori servizi e convenzionamenti che verranno proposti mediante atto da stipularsi entro 90 giorni. Tutte le spese sono a carico del superficiario, demanda ai dirigenti tutti gli adempimenti riferiti alle operazioni, sia catastale ed altro, dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni della determina del 2012 del direttore generale in materia di preventiva valutazione e se ne richiede quindi al Consiglio da parte della Giunta l'approvazione. C'è un emendamento? Sì, scusate. L'emendamento è mero recepimento di una piantina sottovoce allegato 1 bis che sostituisce l'allegato 1 perché è stata modificata in funzione delle verifiche effettuate sul posto.
Iscritto a parlare prima il capogruppo Magliano, prego, ne ha facoltà per 10 minuti.
Sì, ma solo per annunciare il voto favorevole del gruppo I Moderati, perché dall'illustrazione fatta in commissione è evidente che quella struttura può rappresentare un valore aggiunto per una realtà onlus, che comunque vada si occupa di un tema assolutamente stringente, cioè l'opportunità che i genitori possano avere un'accoglienza per i bambini, per le bambine che in quel momento stanno di fatto sono oggetto di cure mediche e ci auguriamo da questo punto di vista che la qualità della struttura e della modalità con la quale si viene, con la quale verrà fatto questo tipo di attività, sia la stessa che in questo momento viene garantita da chi si sta occupando di questo tema proprio nelle vicinanze del Regina Margherita. Per cui il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. È scritta a parlare la consigliera Tisi. Prego, ne ha facoltà per 10 minuti.
Sì, grazie Presidente. Anche il mio intervento è per annunciare il voto favorevole del Partito Democratico. Questa delibera credo colga un bisogno molto sentito e molto forte. In particolare mi sembra condivisibile gli aspetti di sottolineatura che mi auguro insomma abbiano poi anche applicazione operativa, ma sono previste e declinate, quindi credo siano anche delle condizioni di sbarramento sufficienti, l'evitare operazioni speculative su quell'immobile, avendo evidenziato in modo chiaro non soltanto una destinazione di tipo sociale e sociosanitario a favore di persone malate, ma in particolare a favore delle famiglie delle persone malate e soprattutto la impossibilità a modificare la destinazione dell'attività successivamente. Questo credo molto importante perché ovviamente credo l'attenzione del Partito Democratico, ma credo del Consiglio, debba proprio essere tesa a evitare operazioni speculative. Penso anche che Torino ha una ricchezza da questo punto di vista anche di associazioni che nei decenni e non solo negli anni hanno dato prova di capacità nell'accoglienza delle famiglie, in particolare quelle che hanno i figli ricoverati a Regina Margherita, sono più di una sicuramente, e hanno anche dimostrato una capacità di sostegno dal punto di vista psicologico sia delle famiglie che dei bambini. Quindi l'auspicio naturalmente è che la nuova realizzazione, la ristrutturazione di quest'area vada proprio in questa direzione, a colmare o semmai ad aggiungere una risposta a questo bisogno. Grazie.
Grazie consigliera. È iscritto a parlare il capogruppo Tresso. Prego, ne ha facoltà per dire.
Sì, grazie Presidente. Anch'io volevo dare la mia adesione alla delibera e ringraziare anche per il lavoro svolto anche da parte degli uffici. Mi sembra che sia un atto costruito bene, anche perché nel suo intendimento valorizza quello che può essere una funzione che ben si incardina insomma anche in quello che sarà lo sviluppo di quel territorio, no? Anche con la città della salute. Questo comunque è un'attività che, così come negli intendimenti dello scritto della delibera, vuole valorizzare questo aspetto anche in funzione di quelle che sono attività di sinergia con la parte ospedaliera. Trovo anche particolarmente significativo che sia stata messa una valutazione positiva nelle domande che potranno, dichiarazioni di interesse che potranno pervenire, comunque a favorire organizzazione non a scopo di lucro, ma proprio la funzione invece che richiama anche la consigliera Tisi, di poter dare vantaggio a chi si occupa di questo tema con modalità appunto giuridiche da onlus. Ancora in ultimo, trovo positivo il fatto di chiedere anche a queste associazioni, che potranno far pervenire le loro richieste, comunque la necessità di creare degli spazi che siano condivisi con la circoscrizione. Questo mi sembra anche un buon modo di favorire una contaminazione delle attività a livello del territorio locale. Grazie.
Grazie a lei. Vorrei intervenire il vice sindaco Montanari, prego.
Sì, solo per integrare con poche parole quello che è già stato detto dall'assessore Rolando. Non solo la destinazione è assolutamente condivisibile e dunque condivido totalmente gli interventi che mi hanno preceduto, ma volevo anche sottolineare il fatto che c'è stata un'interlocuzione anche in termini di qualità progettuale, in modo da mantenere tutta l'area verde disponibile attualmente, anzi integrarla, aumentarla leggermente, avere una certa qualità proprio anche nel progetto. Lì c'è una baracca, quindi sostanzialmente non ci vuole tanto a far meglio, però abbiamo lavorato proprio per questo, e anche gli aspetti progettuali dell'edificio vanno nel senso di avere una parte di accessibilità pubblica e una parte invece un po' più riservata alle famiglie. Quindi io devo dire, anch'io mi associo a chi ha riconosciuto il lavoro degli uffici, non soltanto per quanto attiene alla parte, diciamo, patrimoniale, ma anche per quanto attiene proprio alla parte edilizia e di controllo del progetto. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Ci sono altri interventi? Pongo in votazione l'emendamento di giunta che recepisce il parere favorevole della circoscrizione 1. Non è un parere. No, sì, hai ragione, scusa. Prego, consiglieri, votate il primo emendamento, l'emendamento di giunta. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, dichiaro l'emendamento approvato. Passerei alla votazione della delibera. Prego, consiglieri, votate. Se i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 31, favorevoli 30, astenuti 1. Dichiaro la delibera approvata, darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Passerei al punto 21 del nostro ordine del giorno, il meccanografico, lo 03735 della capogruppo Giacosa, che è sospeso in aula. Il punto 22 è sospeso in aula. Il punto 23 è sospeso in aula. Il punto 24 è sospeso in aula. Il punto 25 è sospeso in aula. Il punto 26 è sospeso in aula. Il punto 27 è sospeso in aula. Il punto 29 è sospeso in aula. Non essendoci più punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il consiglio alle ore 15:59.
16.
Alle ore 16.